Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Messaggio Liberante. Noi cerchiamo di cogliere la grandezza, la forza liberante che c'è nella parola di Dio, nelle letture della Messa della Domenica. E questa domenica, nel Vangelo c'è la cacciata dei mercanti dal Tempio, un gesto forte che Gesù compie e che sembrerebbe non avere una grande portata liberante. In realtà non è così. E il titolo che io ho dato, che riassume un po', secondo me, tutte le letture, è questo: con l'amore di Dio non si scherza. Cioè, l'amore di Dio è così potente, è così bruciante, è così forte che non puoi prenderlo in giro. Deve essere un amore che ti libera e quindi che non puoi sottovalutare, ignorare e scherzarci su, sottovalutarlo. Vediamo proprio nel merito, la questione. Noi abbiamo in mente un'idea di Dio un po' buonista, cioè che Dio, bene o male, è buono buono, fa quello, qualsiasi cosa tu fai per lui va bene, tanto ti vuole bene lo stesso, è relativista, cioè tu puoi pensare quello che vuoi, ma lui ti rispetta sempre e in fin dei conti si fa i fatti suoi. Quindi sostanzialmente un Dio che a te non ci tiene. Invece la cacciata dei mercanti dal Tempio, e soprattutto il motivo per cui avviene questa cacciata, ci dimostrano che Dio ci tiene a te, ci tiene a me, alla mia e alla tua fede, al modo in cui noi ci rapportiamo al Tempio, alla religione, a Dio, a Lui stesso. E per questo compie anche dei gesti forti, perché appunto vuole che noi siamo felici, che lo amiamo totalmente in maniera tale da essere felici, e quindi non se ne frega di te. E devo dire subito che io ho fatto quasi, potrei dire, una scoperta. Cioè, io non capivo che legame ci potesse essere con la prima lettura, che nella prima lettura ci sono i 10 comandamenti, che c'entrano con la cacciata di Gesù dei mercanti dal Tempio. Ma poi ho intuito che in realtà il legame c'era, nella frase che Gesù, cioè i discepoli, quando lui caccia i mercanti e si scontra con i sacerdoti, dice il Vangelo, ebbero i discepoli, gli venne in mente un versetto: lo zelo per la tua casa mi divorerà. Cioè Gesù fa questa cosa per zelo. Zelo nell'originale greco è proprio zelos, significa ardore, cioè un qualcosa che arde. Zeo in greco significa bollire. Quindi Gesù ha uno zelo, un ardore nei nostri confronti, proprio lo zelo che noi dobbiamo recuperare in Quaresima. Ed è per questo motivo che compie questo gesto forte, perché è pieno di zelo e non può accettare che delle persone stiano nel Tempio giusto per vendere, ma senza una reale fede. Il collegamento con la prima lettura dov'è? Io l'avevo intuito nel fatto che, dopo, quando dice nei comandamenti non avrai altri dei, il libro dell'Esodo nell'Antico Testamento dice: perché io sono un Dio geloso. Appunto, non puoi avere altri dei, darti ad altri dei. E questa gelosia, no, di Dio lo accomunavo, appunto, ho trovato un legame con lo zelo, che è qualcosa di simile alla gelosia, cioè è un ardore che ti porta ad essere, a volere un'esclusività. Però fra gelosia e zelo c'era una differenza. Comunque avevo notato un qualcosa in comune. Poi sono andato a vedere il testo greco di sono un Dio geloso, geloso, come è tradotto in greco. L'originale dell'Antico Testamento è in ebraico, però è stato prima di Cristo tradotto anche in greco, la Bibbia dei 70. Allora sono andato a vedere. Indovinate cosa ho trovato? Io sono un Dio geloso. L'originale greco è zeloso, zelo. Zelotes è il termine, l'aggettivo, zeloso, zeloso. Cioè geloso vuol dire pieno di zelo. Allora ho detto, ecco, perché c'è proprio una stessa parola che collega la prima e il Vangelo, la prima lettura del Vangelo. Dio, e anche Gesù Cristo in questo gesto forte, è pieno di zelo, di ardore, è zeloso di noi. e quindi ci tiene a noi. Non si scherza con l'amore suo, con l'amore di Dio. Non lo puoi mettere in secondo piano e dire sì, lo tiro fuori solo quando mi va, perché lui è un Dio zeloso, un Dio geloso. Bene, adesso siccome gli elementi sono molti, passiamo subito a cogliere la portata liberante di queste letture. Innanzitutto la prima lettura, i 10 comandamenti. Il diavolo ce li presenta come qualcosa che è tutt'altro che liberante. Ci dice, guarda, che i 10 comandamenti sono una schiavitù, non fare questo, non fare quello. La Bibbia ce li presenta come una liberazione, non che ti ingabbiano, ma non sono loro una schiavitù secondo la Bibbia, ma sono loro che ti fanno uscire dalla schiavitù. Vuoi vedere? Inizia così, io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla schiavitù, dalla condizione servile. E quindi con questi comandamenti che ti sto per dare, ti continuo a far uscire dalla schiavitù, cioè a restare libero e non ingabbiato. Quindi sono dei comandamenti che ci liberano, non che ci schiavizzano. E il diavolo ce li presenta come comandamenti che ci schiavizzano. Cominciamo col primo. Non avrai altri dei. Bene, cosa ci dice il diavolo? Guarda che lo scopo della tua vita, ti dice a te e a me, è avere più soldi e più successo possibile. Questi ti danno libertà, i soldi e il successo. Questi ti fanno uscire dalla schiavitù. Questi ti rendono libero. Qua dice, io ti ho fatto uscire dalla schiavitù. Io ti ho reso libero. Io ti ho dato la vita, non i soldi. Io ti insegno ad amare, non i soldi. I soldi possono soddisfare il 10%, forse il 20% dei nostri bisogni, ma il bisogno interiore, quello di amare, di essere amato, di sentirsi amato da Dio, di avere un futuro oltre la morte, questi bisogni non te li possono soddisfare i soldi e il successo, non possiamo metterli al primo posto. Infatti dice poi, siccome io ti ho fatto uscire dalla schiavitù, io ti ho dato la vita, io ti ho reso libero, io ti ho dato la possibilità di avere un paradiso per l'eternità e tutte le altre cose, tu non avrai altri dei, non ti prostrerai, non ti darai a loro e non li servirai. Quindi le cose umane, bene, le amiamo, ma non ti devi prostrare a loro, non le devi servire, non ti devi dare al successo, ai soldi, anche alle persone umane, sebbene siano tuoi figli, tua moglie, tuo marito, i tuoi genitori, non ti devi dare a loro. Tu li devi amare, certo, ma non sei di loro proprietà, sei di mia proprietà, non avrai altri dei. E non li devi servire gli dei, semmai sono loro i soldi che devono servire te. Infatti Gesù poi diceva, non potete servire Dio e la ricchezza, e il danaro. Cioè il danaro ti deve servire, ma non sei tu che vivi per guadagnare. Tu puoi avere anche 2.000 miliardi, ma se non è detto che tu sia felice o che abbia l'eternità o che abbia la gioia di vivere, di amare e così via, puoi essere schiavo di questi soldi. E c'è un richiamo anche col Vangelo, dove Gesù entra, vede, è bello che qua dice, trovò nel Tempio gente, uno dirà che lo dava a Dio, che pregava, no, che vendeva, questo vide, buoi, pecore, colombe, che era quello che era giusto fare all'epoca, non è che lì facevano una cosa strana, era quello che si doveva fare, si vendeva fuori dal Tempio, qua siamo nel cortile del Tempio, e le pecore che servivano per i sacrifici di animali, e là seduti cambia monete, che cambiavano le monete e poi con la moneta non pagana del Tempio compravi le pecore per i sacrifici di animali. Quindi là facevano quello che era giusto fare a quel tempo nel Tempio. E allora invece il loro cuore però pensava solo a quello, si era dimenticato di Dio. E allora lui che fece? Gettò a terra il danaro. Bellissima questa immagine. Lo gettò a terra. Cioè il danaro, l'idolo, non va necessariamente buttato alla spazzatura, va semplicemente buttato a terra, abbassato. Io non sono tuo, non sono del danaro, io non sono stato comprato, la mia vita non è stata pagata dal danaro, io semplicemente lo butto a terra, cioè mi serve, lo abbasso, lo utilizzo, ma non è il mio Dio, io non sono del danaro. E io semmai mi servo del denaro. E poi dice, non fate della casa del padre un mercato. Nel senso, non è tanto il gesto, ma andare lì a semplicemente per quello. cioè era gente avida, che pensava solo a quello e si era dimenticata la cosa principale, amare Dio con tutto il cuore. Allora Gesù dice, anzi l'Antico Testamento dice, scusate, non avrai altri dei, datti solamente a me con tutto il cuore, dirà poi Gesù. Mentre ama il prossimo come te stesso, quindi ama gli altri ma donati solo a me. E andiamo avanti. E beh, allora ci dice il diavolo, e beh, allora vedi che qua dice che Dio è geloso, lo dice proprio. Quindi Dio è permaloso, ti vuole tenere in gabbia, vuole come un burattino tirarti, è permaloso, è possessivo. No. Dio è geloso, sono un Dio geloso, l'abbiamo visto, vuol dire che è zeloso, cioè pieno di ardore, di zelo, ci tiene a te e vuole il loro bene, ecco perché vuole che ci diamo a Lui totalmente. Poi che facciamo anche altre cose, che cerchiamo anche altre cose, ma il cuore deve essere dato solamente a Lui. Quindi lo fa per il nostro bene, infatti dice sono un Dio geloso che dimostra la sua bontà per fino a mille generazioni, cioè se tu mi ami e ti dai a me, fino a mille generazioni, io sarò buono con i tuoi figli, con i tuoi nipoti, fino a mille generazioni. Quindi non è una gelosia stupida, possessiva, ma è una gelosia di un padre che non può accettare che un figlio si rovini con altri dei, con altri idoli. Andiamo avanti, allora il secondo comandamento, no? Non pronuncerai in vano il nome del Signore. E allora il diavolo dice, ce lo presenta anche questo come una schiavitù, mamma mia, non puoi nemmeno sfogarti, basta che dici una bestemmia e subito Dio ti punisce, ti tiene in... manco una parola puoi dire di sfogo. Innanzitutto qua non dice di non pronuncerai dicendo, offendendo Dio, il nome del Signore, qua parla di invano. Quindi certo la bestemmia non può essere amata da Dio, però qua dice una cosa più profonda. Questa parola invano nell'originale greco è mataio, epi mataio, che è una parola invano che Gesù pronuncia solo una volta nel Vangelo, quando dice maten, che sarebbe la stessa cosa, invano, mi rendete culto. Cioè, questo popolo, dice sempre in quel passo, mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Allora, quell'invano che vuol dire? Che non pronunciare invano, cioè solo con le labbra, il nome del Signore, ma col cuore. Che tu parli sempre di Dio, lo pronunci il suo nome, invano, cioè non mi ami, non lo ami davvero, non ti sei dato a Lui. Cosa serve? Ci salva dall'ipocrisia e anche da una quaresima ipocrita in cui uno magari parla, dice le preghiere, fa i sacrifici chiesti in quaresima, ma poi il suo cuore non cambia. E quindi non pronunciare il nome del Signore in vano, cioè pronuncialo col cuore, lodandomi, ringraziandomi, donandoti a me, e non in vano, semplicemente con le labbra. Ricordati di santificare le feste. Che schiavitù, andare a messa ogni domenica, ti dice il diavolo, pregare ogni mattina e ogni sera. Queste cose ti rendono schiavo. Se tu ti sei scordato che Dio ti ama, sei schiavo, sei solo, sei orfano dell'amore di Dio. Qua dice ricordati che Dio ti ama, in poche parole. Ricordati del giorno del sabato per santificarlo in onore del Signore tuo Dio. Ricordati, così ti ricordi che io ti amo. E allora sei libero, sei felice. Se io ti amo e tu te lo scordi, non santifichi, non preghi, che Dio non ti telefona. E quindi se non fai queste cose, ti scordi di Lui e sei schiavo. Se un Dio ti ama invece, te lo ricordi, sei libero. Onora il padre e la madre. Il diavolo ci dice, mamma mia, vuol renderti schiavo, Dio, di tuo padre e di tua madre. Non sei libero perché devi essere legato a loro. Qua non dice, ubbidisci a tuo padre e a tua madre. Dice un'altra cosa, dice onora tuo padre e tua madre. Cioè tu poi, specialmente quando uno cresce, sceglie lui, mica deve chiedere il permesso al padre e alla madre, ma deve comunque onorare, avere rispetto, anche se ha ricevuto da loro cose terribili, deve perdonare il padre e la madre e liberarsi, perché questo legame col padre e la madre rimane, è allora un onore nei loro confronti, non l'ubbidienza. Ma un onore è fondamentale, altrimenti rimane. Se si ha qualcosa contro i propri genitori, anche se si ha ragione, rimane il cuore malato. Dio ci ha creati insieme perché ci vuole insieme. Allora, se noi non onoriamo il Padre, difficilmente possiamo vivere sereni. Non commettere adulterio. Adulterio significa andare ad ultra con un'altra che non è tuo marito, tua moglie o tuo marito. Vedi, Dio vuol trasformare il matrimonio, la famiglia, in una schiavitù. Non sei libero. Mentre avere una doppia relazione è liberante. Non è quella una vera gabbia. C'è gente che ha un'altra vita con un'altra donna, mentre è sposato con una. Quella, l'adulterio, è liberante. Non è una stress e una paura continua. Senza contare che qua si parla di matrimonio, matri. Quindi matri vuol dire diventare madre in genere, se uno ha una famiglia, anche dei figli. E questi figli non hanno bisogno vitale. Non è liberante per loro avere i genitori che si amano. Mentre invece, se uno, anche non di nascosto, dice Gesù, ha ripudiato, chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, quindi non fa una cosa di nascosto, comunque commette adulterio. Perché se lo guardiamo dall'ottica dei figli, è sempre il papà che lascia la mamma e si mette con un'altra. Una pugnalata nel cuore che crea altro che libertà, crea una sofferenza che si poi ripercuote nella vita. Pensiamo a chi ha avuto due, tre mogli e figli con ogni moglie, veramente fa una vita liberante. Spesso ci sono rancori dei vari figli lasciati e abbandonati che continuamente ritornano nei suoi confronti, e quindi si crea un meccanismo che sembra all'apparenza, nei film sembra liberante, che bello, ma poi chiede ai figli e vedi che tutti dicono non è stato un buon padre, perché c'è stata una schiavitù, una sofferenza enorme e permanente. Non avere, sapere che un padre ha lasciato, ti ha abbandonato fondamentalmente, anche se ti ha passato dei soldi, ha rotto quella liberante armonia familiare che Dio ha pensato fin dall'inizio. E poi saltandone qualcuno, alla fine non desiderare le cose degli altri e la moglie degli altri. Mamma mia, ci dice il diavolo, nemmeno desiderare possiamo. Mamma mia, non manco il pensiero. In realtà è lì la chiave. Se tu desideri la casa, qua dice non desiderare la casa degli altri, desideri di avere le cose degli altri, non desiderare la moglie del prossimo, cioè se tu desideri che mamma se avessi questa moglie, se avessi una moglie diversa, se avessi una casa diversa, se avessi una vita diversa, non sarei mai libero e felice. Invece tu accetta e ama, questo è liberante, quello che Dio ti ha dato, accettalo e amalo e così sarai libero e sarai veramente felice. E adesso andiamo velocemente al Salmo, che è molto bello. Ci dice, la fede, ci dice il diavolo, è piena di precetti che ti ingabbiano il cuore. I precetti del Signore, dice il Salmo, fanno gioire il cuore, se sono davvero precetti del Signore, altro che li ingabbiano. Ah, ma Dio ti comanda, sempre c'è il comando, e quindi Dio vuole che tu chiudi gli occhi e ubbidisci. Il comando del Signore illumina gli occhi, non li chiude, non ti fa chiudere gli occhi, te li illumina, sei veramente comando del Signore. Ah, ma i giudizi del Signore, il Signore che giudica, ti dice il diavolo, sono amari, spesso ti chiedono cose amare da fare, sacrifici, e poi sono spesso sciocchi, inutili, stupidi, ci dice il diavolo. Guarda che dice qua, i giudizi del Signore sono stupidi, sono inutili, più preziosi dell'oro sono, e sono amari, più dolci del miele. Sono, se sono veramente i giudizi del Signore, ti rendono dolce la vita. Fin dei conti Dio ci chiede di amare, no? Non ci chiede altro. E quindi l'amore che rende amaro o dolce, è qualcosa di stupido o di prezioso, più prezioso dell'oro, più dolci del miele. Bene. E adesso velocemente il Vangelo. Noi diciamo l'importante è andare al Tempio, non importa se ci vai per affidarti veramente a Dio o no. Così pure in Quaresima diciamo l'importante è fare quei sacrifici, quelle cose, quelle pratiche, ma poi se lo fai veramente col cuore non importa. Invece qui questo episodio proprio ci fa capire che quello che conta è il cuore con cui vai al Tempio. Trovò nel Tempio gente che non aveva il cuore rivolto a Dio, pur facendo quello che andava fatto, perché questa era una pratica regolare, giusta, anche Gesù sacrificò le colombe quando fu 8 giorni dopo, fu offerto al Tempio e così via. Quindi era una pratica giusta per l'epoca, però non veniva fatta col cuore giusto. E infatti, dopo Gesù dice, gli chiedono un segno perché ti permetti di cacciare via, e lui risponde, dice, io lo faccio, distruggetemi e in 3 giorni questo Tempio risorgerà, facendo capire che parlava del Tempio del suo corpo. Cioè il Tempio di per sé non serve, è un luogo dove abita il corpo del Signore, la presenza del Signore. Allora se tu vai nel Tempio, ma del Signore non te ne importa niente, comunque non va al primo posto, non serve. È un luogo dove tu devi incontrare. E anche la Quaresima è un luogo attraverso questi sacrifici, attraverso questi in cui devi incontrare col cuore il Signore. Quindi quello che conta è il cuore con cui si va nel Tempio. È quello il centro di tutto. Ah, ma Gesù scaccia tutti fuori dal Tempio, ma quindi è pazzo, è lunatico, ci dice il diavolo. Scacciò tutti fuori, ma qua ti dice il perché. Per amore, perché lo zelo, l'ardore per la tua casa, cioè per noi, mi divorerà, ci tengo a voi. Allora se voi venite lì senza amare Dio, solo per vendere buoi, allora no, è per amore, non è pazzo. Ma è violento, addirittura prende una frusta di codicelle fece, scacciò tutti fuori dal Tempio con le pecore e i buoi. La frusta serviva per gli animali, perché se tu c'hai un animale vai fuori, mica quello se ne va. E allora dovete dargli una piccola scudisciata, come si fa con gli animali. Quindi non è una violenza. Ah, ma se Dio non ti dà un segno, ci dice il diavolo, allora non ti ama. La mentalità del ricatto, se non mi fai un miracolo, quale segno, dicono i sacerdoti che erano lì, i giudei, ci mostri tu per fare queste cose? Cioè, vabbè, tu le fai perché dici che, ma quale segno ci mostri? Anche qui nella seconda lettura dice, i giudei chiedono segni, cioè hanno un meccanismo ricattatorio con Dio, se ci ami, se quella è una persona veramente, ma facci un segno, dacci un segno. Non è la mentalità giusta. E allora, però c'è anche la mentalità esagerata all'opposto. Molti, cioè, i segni non servono alla fede, ma questo è pure sbagliato. Gesù ne fece molti segni, ma li faceva quando e come diceva lui, non per ricatto. I segni servono anche alla fede, perché sono un segno appunto che Dio veramente opera i miracoli. Molti, vedendo i segni che egli compiva, credettero in lui, credettero, cioè ebbero fede perché videro questi segni. Quindi i segni servono alla fede, ma non devono essere però un elemento di ricatto. Se tu non mi fai il miracolo, il segno, allora io non ti credo. Però se tu l'hai fatto, anche se non l'hai fatto a me, però l'ho visto, che un gesto, un segno che non può essere che opera di Dio, allora io aumento e alimento la mia fede. E infine la frase finale del Vangelo, che per me racchiude tutto. Egli conosceva quello che c'è nell'uomo. L'amore, cioè Dio, è quello il centro. Al di là delle cose esteriori, delle pratiche esteriori, lui sa cosa c'è nel tuo cuore, se tu lo ami veramente, se tu ami veramente il prossimo. Ed è quello che noi dobbiamo curare, quello che c'è nel nostro cuore. Come dire, non si scherza con lo zelo, con l'ardore, con l'amore di Dio, il titolo, perché lui sa cosa c'è nel tuo cuore. Allora torniamo a darci totalmente a lui, totalmente, con tutto il cuore, come diceva Gesù, datti a Dio. Torna a darti a Dio e allora veramente il tuo cuore sarà sicuro, felice e libero nelle sue mani. Bene, e questo è il senso della Quaresima, tornare a darsi totalmente a Dio. E con questo augurio e con questa certezza vi do appuntamento alla prossima puntata di Messaggio Liberante.